E adesso andiamo a trovare una giovane donna ticinese che è partita da Savosa, lei è del 1980, quindi è giovane, si chiama Céline Caudray. Buongiorno, benvenuta su Rete 1.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, come dice sempre Alessio, chi si trova da quella parte del mondo è un po' più avvantaggiato, perché lì la giornata è già partita. Noi qui magari stiamo ancora sbadigliando, non pensiamo neanche a cosa succede negli Stati Uniti o in Sud America. Tu sei già nel tuo pomeriggio. Dicevamo, Céline, la tua è una storia molto diversa da quelle che abbiamo raccontato, perché hai delle passioni molto di nicchia, ma parliamo dell'inizio. Tu ti sei laureata in antropologia a Marsiglia e poi sei partita per appunto fare il tuo viaggio. Ci racconti come mai hai deciso di scegliere questa materia e poi di andare a Marsiglia a studiare?
Certo, io avevo fatto psicologia a Losanna e poi ho avuto un seminario in antropologia, ho avuto proprio il classico colpo di fulmine e ho deciso di continuare con antropologia, quindi mi sono iscritta, ho fatto un master e il dottorato tra Marsiglia e Aix-en-Provence in Francia, perché la qualità di, o meglio, a quell'epoca non era offerto un master in antropologia in Svizzera, quindi sono andata in Francia e in parallelo ho fatto un diploma di lingue e cultura orientale a Parigi, perché la mia specializzazione in antropologia era e è tuttora la Birmania. Ho fatto ricerca sulle pratiche terapeutiche in Birmania, quindi come la gente, da una parte i guaritori, come acquisiscono il loro sapere e come praticano, e dall'altra parte la gente comune, insomma, come sceglie tra i vari guaritori, quindi c'è astrologia, esorcismi, c'è medicina tradizionale di erbe, c'è la medicina come quella che abbiamo noi. Questo è quello che, appunto, che ho studiato per il dottorato. Poi, quando ho finito il dottorato, ho lavorato per un paio d'anni al Museo delle Culture di Lugano, però avevo veramente la voglia di partire a fare un post-dottorato altrove e ho trovato questo posto a Singapore. Sono venuta pensando, ero stata qui 20 anni fa esattamente con la mia famiglia, solo qualche giorno mi era piaciuto, ma non ho mai pensato voglio andare a vivere lì. Ho veramente fatto candidature ovunque nel mondo e mi hanno preso in questo posto qua e sono venuta pensando faccio un anno o 2 anni di post-dottorato, poi tornerò in Francia. E invece sono rimasta, adesso sono qua da 5 anni e mezzo. E beh, non me ne pento, nel senso mi sono proprio innamorata della città, e da qui la Birmania è solo a 2 ore e mezzo di volo, quindi posso andare quando voglio per fare le mie ricerche, quindi è l'ideale.
Céline, prima di parlare di Singapore, mi spiega un po' questa passione per la Birmania e com'è anche lavorare sul posto, eventualmente in Birmania, paese che si è aperto molto al turismo, ma paese dove ci sono ancora notevoli problemi riguardo ai diritti umani.
Sì. Beh, diciamo che il mio sogno nel cassetto era di lavorare sulla Papua Nuova Guinea, che penso è un po' il sogno di diversi antropologi, ma non ho potuto farlo per ragioni di sicurezza. E il direttore che mi hanno, insomma, il mio direttore di tesi era uno dei pochi specialisti al mondo, posso dire, della Birmania, e mi ha parlato di Birmania. Io avevo viaggiato in tanti altri posti, ma non ho mai trovato un paese che veramente che mi dicessi, ok, è quello su cui voglio lavorare, insomma, dedicare la mia vita, perché impari la lingua, la cultura e tutto quanto, è un grande investimento intellettuale e di tempo. E lui mi parlava della Birmania, mi sono detta, ma affascinante, provo. E infatti sono andata ed è meravigliosa, è il paese più bello del mondo. E tutta la gente che è stata, beh, magari non dice paese più bello del mondo, ma sicuramente sono rimasti molto impressionati. Per me, appunto, quello che dici tu è verissimo, è un paese che io sono stata la prima volta nel 2005 e ho visto questi cambiamenti enormi negli ultimi anni, da quando la giunta militare ha lasciato posto a un governo più democratico, che però non è esattamente democratico,
Sì.
soprattutto a livello di internet, tutta la gente, tutto a un tratto, ha avuto internet, ha avuto telefoni cellulari, quindi sono stati proprio gettati in questo universo diverso. E Però a livello di, diciamo, di anche se si aprono e anche se c'è un po' un boom adesso del turismo, la gente rimane veramente dolcissima, rimane veramente curiosa, rimane molto, diciamo che io come donna da sola in Birmania non mi sono mai sentita in pericolo una sola volta, anche se c'era la giunta militare, ti senti controllato, ti senti che non puoi andare esattamente dove vuoi, tanti posti sono limitati. Però diciamo che è completamente compensato dalla bellezza della gente, che ha veramente un cuore unico, direi.
Infatti arrivano messaggi dai nostri ascoltatori con fotografie di repertorio della Birmania, probabilmente dei loro viaggi, dicono una meraviglia. E tu poco fa hai parlato di guaritori, astrologi, un rapporto importante penso anche con la natura. Se non sbaglio, nel 2004, quando c'è stato lo tsunami, c'erano delle popolazioni birmane che si erano salvate proprio perché avevano visto che gli uccelli si comportavano in una maniera diversa, avevano preso le barche ed erano andate in mezzo al mare per evitare di essere travolti dalle onde. Questo me lo ricordo più o meno. Tu cosa hai imparato e cosa impari da queste popolazioni che riesci a portarti a casa in una città così sviluppata come Singapore?
Bella domanda, ma a me proprio che affascina è, come dire, odio dire la parola magico, però loro vivono in un mondo magico, nel senso che tutto è connesso, cioè ogni persona è connessa alle altre persone, è connessa ai pianeti, come dici tu, alle piante, alla natura, e questa cosa è veramente forte. E molto spesso la gente mi chiede: ah, ma tu credi in queste cose? Ah, ma la loro medicina funziona? Però non è quella la domanda che mi faccio come antropologo, per me è proprio appunto guardare il loro approccio del mondo, come loro vedono il mondo e descriverlo. E questa, diciamo, in un mondo che è sempre di più, lo so, è un po' cliché, però è la verità, sempre più secolarizzato, sempre più, non so, incentrato su progresso, sviluppo, e che c'è molta meno connessione tra le persone e con la natura, è molto bello vedere che ci sono ancora posti dove è così.
Selina, abbiamo detto ti sei poi trasferita a Singapore e ci sei rimasta. Nelle nostre note abbiamo una cosa molto strana: insegni nozione del tempo. Ci puoi spiegare cosa insegni?
Sì, allora, appunto io qui a Singapore lavoro all'università e il mio posto è 50% ricerca, quindi vado spesso in Birmania, diciamo 2-3 mesi all'anno. Scusate. E faccio anche l'altro 50% è di insegnamento. Il seminario che insegno appunto si chiama Tempo e Vita, Time and Life, e l'ho creato insieme a una collega, e praticamente noi vogliamo, come dire, la maggior parte della gente dà per scontato il senso del tempo in cui vive, no? Viviamo con telefoni cellulari, l'orologio, viviamo 24 ore su 24, possiamo sempre uscire o fare lavoro anche di notte perché c'è la luce, però tutto questo è frutto di un processo storico, no? Quindi vogliamo appunto mostrare agli studenti questo processo storico, tutti i valori che si sono costruiti con la società e la tecnologia che ha reso possibile vivere in questo mondo fatto così. Se in passato usavano le meridiane, usavano le clessidre per misurare il tempo, e quindi era un'azione del tempo molto più legata alla natura, una nozione del tempo più ciclica, adesso usiamo l'orologio meccanico, che è una cosa completamente artificiale, non ha nulla a che vedere con la natura, e questo orologio, tramite rivoluzione industriale, insomma tutto lo sviluppo che c'è stato, è arrivato proprio a controllare la nostra vita al secondo, e quindi è anche importante riuscire a riconquistare anche un po' di agency, come dicono gli americani, un po' di controllo sul nostro tempo e sulla nostra vita, e non essere completamente controllati dall'orologio, insomma.
Infatti questo è un po' il tema della nostra società moderna, a volte siamo quasi troppo stimolati, troppo sotto pressione. Noi leggiamo che tu ami l'essere umano, visto che hai studiato antropologia, proprio l'essere umano ti affascina, ma mi chiedo, una come te ogni tanto non ha quei momenti dove dice: odio tutto il mondo, voglio starmene da sola oggi? Ti capita?
Sì, no, sono una persona che, come dire, valorizza tantissimo l'amicizia, penso più di ogni altra cosa. E mi piace moltissimo stare, appunto, stare con le persone, però ho tantissimo bisogno di stare anche per conto mio. Il negativo dell'essere umano, devo dire che lo vedo, per esempio, adesso ho sempre avuto questo bisogno di, ho detto prima che ho fatto psicologia. L'ho abbandonata, ma non completamente, e ritorna, nel senso che ho sempre avuto questo desiderio di aiutare le persone, di fare qualcosa per le cosiddette vittime, e soprattutto adesso in Birmania ho iniziato a lavorare come consulente, faccio psico, in inglese si dice psychosocial support, supporto psicosociale alle persone che sono coinvolte nel conflitto, perché in Birmania adesso c'è un fortissimo conflitto tra buddisti e musulmani, e hanno c'è persino chi parla di genocidio, insomma, hanno scacciato tantissimi musulmani che ora sono in Bangladesh, nei campi rifugiati, e ho iniziato appunto ad andare sia in Bangladesh che in questa zona di conflitto in Birmania per aiutare queste persone che sono, diciamo, traumatizzate dal conflitto. Quindi sì, mi rende molto triste vedere come gli esseri umani riescano a fare certe cose orribili, però mi dà anche forza dire ok, è lì che voglio andare, è lì che voglio fare qualcosa.
Céline, tu che studi il tempo sai che noi i tempi radiofonici dobbiamo rispettarli, è veramente bello parlare con te. Alla fine abbiamo parlato pochissimo di Singapore, mi sa che dobbiamo risentirci.
È vero, la Singapore è bellissima, venite a visitarci.
D'accordo. Céline,
senti, sappiamo che ti manca un po' la tua famiglia, che è lontana perché è qui. Se vuoi salutarla, puoi approfittare delle nostre frequenze.
Oh, bellissimo. Beh, allora saluto sì tutta la mia famiglia, in particolare la mia mamma, mia nonna, mio zio, mia sorella, la mia bellissima nipotina Nais, che ha 2 anni e mezzo. E, insomma, che hanno insistito che facessi questo programma, però sono veramente felice di aver potuto iniziare la loro giornata con questa riflessione.
Grazie Céline, buona giornata.
Grazie a voi, ciao, buona giornata.